Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go!
Perché ti chiedo se di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Buonasera appassionati della NBA.
Perché ti chiedo se di slide?
E anche
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dall'altro lato del microfono, come sempre, omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, setting the scene, come, no? Come nei racconti. Allora, io sono benissimo con il gatto accoccolato sulle mie gambe. Ho qui una generosa dose di whisky irlandese Paddy. Sì. Delicato, dolce, non una roba troppo aggressiva, così. Sono tranquillissimo, ho fatto 500 cose stasera che devo fare della to-do list, quindi mi sento fiero. Ho reinstallato Tony Hawk Pro Skater 3.
Che ma cos'è sta roba?
Che per chi non lo sapesse, gli ascoltatori, penso una buona parte, vista, è un gioco di skateboard uscito nel 2002. Che io avevo nel 2002 per il mio Windows XP e che ho ritrovato e che adesso gira su un Windows 10 che ho recuperato, un vecchio computer gaming di 8-9 anni fa che ho potuto recuperare, aggiustare pagando, perché
certo.
Però con 90 euro ho un computer nuovo per poter giocare ai videogiochi quando ero bambino, quindi sono contento.
Non male.
Quindi
non
io
male.
Sto da Dio, tu invece sei dall'altra parte della barricata, cioè tu devi ancora fare tutto.
Ma io sto da Dio a prescindere, perché cioè, nel senso, io sto quasi sempre bene, quindi non ho... però sì, ho una quantità di robe da fare... Cioè, sto veramente vivendo a due per ultimamente. E devo... Cioè, ho una quantità di robe da fare fuori dal normale. E stasera sono le 10:18, sto iniziando a registrare adesso. Prima di andare a dormire dovrò fare una quantità di robe fuori di testa.
Abbiamo entrambi la pallina antistress in mano, però la mia è quella dei cani, cioè...
Così, no, la mia è di quelle rigide. La mia è di quelle
Ma ho anche quella. Però c'è una...
Sì, questa qua funge anche da... Puoi farti anche i massaggi coi piedi se la lavi.
Ce l'ho nella borsa dei tornei di frisbee. Perché quando tra una partita e l'altra...
È utile. No, comunque scemo, sì, dicevo... Cos'è che... sto vedendo Tony Hawk dovunque ultimamente. Sui social, sui... Perché? Cos'è sta...
No, non ho idea.
Perché se tu hai reinstallato Tony Hawk vuol dire che sei stato triggerato da qualcosa che ti ha fatto reinstallare Tony Hawk.
Allora è possibile che nel subconscio io abbia visto qualcosa e mi è venuto in mente.
Io lo sto vedendo dovunque ultimamente Tony Hawk. Ero letteralmente ieri sulla pagina Wikipedia di Tony Hawk.
Ah, ma guarda un po'.
Letteralmente ieri. Quindi insomma deve esserci qualcosa.
C'è del Tony Hawk nell'aria comunque.
Sì, c'è del Tony Hawk nell'aria, esatto.
Videogioco fighissimo che ebbe un successo straordinario e meritatissimo.
Meritato, ce l'avevo anch'io. Non avevo il 3, avevo mi pare l'1 io per la PlayStation.
Bello anche quello.
Pare l'1 per la PlayStation, quindi sì, ma ci avevo perso anch'io le ore.
È proprio un gioco che è semplice, ma è iper fantasioso. Si autoalimenta. Vabbè, scaricatevelo.
Ricordiamo, fra l'altro, Tony Hawk, il primo a fare il 900.
Sì, esattamente. Cercate il video, bellissimo. L'ho provato 65 volte. Non so come ha fatto a chiudere l'ultimo, che era esausto. Vabbè. Tra l'altro, una cosa molto bella. L'ho scaricato da internet in maniera totalmente legale, perché essendo un videogioco di più di 20 anni, l'ho scoperto oggi, è considerato abandonware, cioè software abbandonato, e quindi nessuno verrà a romperti le palle. Quindi venite a cercarvelo, ve lo scaricate da archive.org, pensa un po', cioè la biblioteca dell'internet.
20 anni per videogiochi, quello che sono i 100 anni per i libri, perché sai che dopo
Penso sia quella cosa lì, perché ho letto, siccome è uscito da 20 anni, non so se non ho letto la regola, però nella descrizione era siccome da 20 anni, e archive.org è legalissima come cosa, non è un sito, quindi anche legale, cioè ve lo spesa 650 mega. E vi diventi per delle ore anche con un computer vecchio, vabbè, basta. Boh, quindi 4 fratto, minuti, qua, esatto, siamo no, di fretta, sì, e parlo di tutto tranne che di basket.
No, consigli per la lettura, no? Una cosa che quando ero studente ed ero un po' più squattrinato, no? I libri che hanno più di 100 anni non esiste che voi li paghiate più di 3 euro.
No, sì,
se
scarica,
li pagate
sì.
Più di 3 euro, no, ma puoi anche comprarli, a me piace avere il cartaceo, però voglio dire, veramente è il costo della carta per chi stampa, perché non c'è, non ci sono diritti d'autore, non c'è niente, quindi no.
E contando che i più grandi libri della storia della letteratura, tanti sono arrivati prima di 100 anni fa, ne avete una bella biblioteca.
Sì,
da
sì,
fare.
Sì, no, voglio dire, esatto, avete tante robe da leggere. Cioè, la classica cosa, non so, per dirti adesso a Udine, la settimana scorsa c'era la fiera di Santa Caterina, che era la classica fiera di Udine, e lì c'era il bancone classico dei libri a 3 euro nuovi di stecca, con più di 100 anni, cioè titoli di più di 100 anni, ma libri.
Figa sta cosa, tutti classici. Bello.
Non male, non male.
Vabbè, buona serata, buona stagione a tutti.
Parliamo anche di basket, magari. Sì.
Parliamo anche di basket. Allora, io sono tornato in grande tromba, vista la mia assenza settimana scorsa, mi sentivo in colpa e quindi ho fatto gli straordinari. No, però ho condensato, penso di aver visto 5 partite in 2 giorni e mezzo, cioè ho fatto veramente... ho fatto focus group come cosa. Ho guardato un po' di roba, ho guardato Boston-Atlanta di un paio di giorni fa.
Non l'ho vista.
Ho guardato Minnesota-Sacramento, quella di ormai 6 giorni fa, era una della,
non l'ho
del
vista.
Torneo. Ho guardato Minnesota-Oklahoma City.
Bella.
Molto bella. Ho guardato Milwaukee-Miami di ieri sera.
Non l'ho vista.
E ho guardato Utah-New Orleans di qualche giorno fa, che era uno spettacolo da cavamento degli occhi.
Praticamente non abbiamo... Io guarda, ti sto cercando di capire cosa ho visto tanto l'ultima settimana. Ho visto tanta Minnesota, ho visto tanti Bucks, tanti Suns ovviamente, tanti Suns, Oklahoma ho visto parecchio, ho visto... parecchio Orlando.
Orlando non l'ho ancora vista.
Golden State abbastanza, poi altre cose che ho visto, però tipo una partita sola, Sacramento, Portland, Knicks, Philadelphia, Dallas, Clippers ho visto parecchio. Clippers anche, ne ho viste 3 dei Clippers. Quindi io posso parlare un po' di quelle che ho visto di più. Adesso non ti so dire delle varie partite, ma delle squadre. Vai, tu comincia, io non veramente
allora,
non so
facciamo
di cosa...
facciamo una cosa per cui iniziamo con gli argomenti un po' più cicciotti e poi andiamo di rapid fire. Quindi iniziamo dalle cose che abbiamo visto entrambi, cioè Minnesota e Milwaukee.
Senti, parto dalle cose belle. Bravo.
Ecco. Partiamo dalle cose belle, tra l'altro, sì. Allora, parto con Minnesota-Sacramento, che tu non hai visto, io ho visto. Gara della Coppa NBA, lo chiamo Coppa NBA perché l'in-season tournament è abbreviato EST, East, e l'East in francese sono le infections sexuellement transmissibles, cioè le malattie venere. Allora, secondo me fa parecchio ridere leggere di IST, perché lo vedo in altri casi. Lo chiamo Coppa NBA. Quindi,
Coppa NBA mi ricorda un gelato, però.
Tra l'altro, è vero, non c'è... vabbè, senti, la Coppa NBA
Coppa NBA.
Allora, la Coppa NBA, sì, non voglio fare il fanboy di Adam Silver, però come
bellissimo, bellissimo.
Come no, play no, mi ha convinto, la Coppa NBA funziona.
Sì,
cioè, no...
sì, i campi, devo dire, alcuni potrebbero essere un po' meno aggressivi a livello di colore.
Madonna santissima, sì.
Alcuni veramente mi viene, Dio buono, quelli tipo sarà Chicago, quelli tutti di rosso, a me veramente viene voglia.
E anche
di...
Miami, eh. Miami è quella di ieri sera.
Sì, sì, sono tutti rossi, una cosa di aggressività.
Ma ho l'impressione che l'abbiano fatto tipo per far saltare la saturazione della televisione. Sai, tipo quando sbagli e metti il colore troppo caldo e alzi al massimo il magenta.
Però a parte quello, fighissimo. Cioè, sì, mi è piaciuto anche molto bello. Ha generato N siparietti incredibili, tipo Billy Donovan che va a chiedere a Mazzulla... Mazzulla che chiama Lack Drummond a 7 minuti dalla fine del quarto della partita sul più 32. E Billy Donovan si gira e gli fa: ma che cazzo? Fai un abbraccio così e fa: gli spiega, dobbiamo vincere di 23 per andare al per essere sicuri di andarci. Erano sopra i 32, non essere sicuri, dobbiamo vincere di 23. Quindi H Drummond, cioè per dirti, sono queste cose qua mi fanno abbastanza. E anche la partita di stanotte, Sacramento Golden State, magari poi ne parliamo. È una partita che, secondo me, Sacramento non riprende se non ha l'idea del...
Sì.
Ok, sono sotto di 24, ma se sono sotto di 11 passo all'in-season tournament.
Mm-hmm.
Quindi sì, vai, cioè... e poi ti riprendi.
È una cosa che funziona. Ovviamente la ragione base è che beh, c'è un premio pecuniario e allora la gente non si rende conto. Io non so se i 500.000 dollari ai giocatori dei vincitori sono netti o lordi, ma anche se fossero lordi, il che vuol dire che gli entra in tasca la metà più o meno, insomma, a grandi linee, dipendentemente dallo stato in cui sono, perché come sapete ci sono stati in cui la tassazione è molto più bassa e altri molto più alta. Secondo me lo diceva il nostro caro Emiliano Naia su Twitter. In una lega in cui la maggior parte dei giocatori ha uno stipendio che è inferiore ai 5 milioni all'anno, un bonus di 250.000 o 500.000, quello che è molto bello. Cioè, non facciamo i calcoli con le mani in tasca a LeBron che ha 1 miliardo di patrimonio, ha un contratto a 40, 50 milioni, quanti ne ha, e per lui 500.000 sono come per noi 10 euro in tasca. Tanti giocatori è un buon bonus di, come dire, di stipendio, ecco, cioè verrà considerata così. Quindi c'è senza dubbio la motivazione pecuniaria. Tra l'altro l'ha confermato Simone Fontecchio, me l'ha segnalato qualcuno su Twitter oggi, non ricordo il nome, chiedo scusa, segnalatore, lo troverete nel mio Twitter. Tra parentesi, Andrea underscore Snaddi, io Antban 7, lui, ormai facciamo marchette. Quindi la Coppa NBA, il torneo in season tournament funziona. Andranno messe a posto certe cose, per l'amor di Dio, tipo il campo sopraelevato che già c'è uno che si è sfracellato la caviglia, tipo i colori che sono la cosa più da cataratta possibile. Però detto questo, funziona. Peraltro, io personalmente i campi che non sono veramente dei pugni agli occhi mi piacciono un casino. Anche con questa cosa molto flashy, tipo che ne so, Indiana, questo blu e giallo fortissimi,
Sì,
stavo così. A me
io
piacciono,
sono
cioè
solo
sono.
contrario al rosso. Cioè, i campi
Sì,
rossi,
il rosso non funziona.
i campi rossi mi danno veramente fastidio visivo. Gli
Sì,
altri,
giocare.
belli tutti gli altri.
Sì, ci sta. Sono strani, ma per una cosa speciale. Cioè, piuttosto che fare le magliette brutte, perché ci sono tante magliette brutte ultimamente fatte senza fantasia, il campo così, perché no? Mi fa
Bello,
piacere.
bello, mi è piaciuto, bello.
Comunque, parlando di basket giocato, Minnesota-Sacramento, ho guardato Minnesota, ne ho viste due, sono contento perché volevo guardare
Cosa ne pensi
Oklahoma.
di Minnesota in generale come squadra?
Allora, guarda, ci sono due cose principali che ho notato come cose da stare attenti, tra virgolette. La prima è che servirebbe un po' più di shooting. Perché shooting non ce n'è in maniera seria, c'è in maniera evenemenziale, piccolo occhiolino alla nostra puntata di un paio di volte fa. Cioè, chiaro, c'hai il Conley che magari te ne mette due in fila, poi Edwards che magari te ne mette due in fila, però c'è, cioè, molto spesso, visto che il giocatore che prende tiri paradossalmente in maniera più, come dire, convinta ogni tanto, è Naz Reid, che è un po' come quando diciamo di Isaiah Stewart per Detroit.
Mettiamola così, è una squadra di gente che tira con percentuali bene, ma la cui prima opzione non è tirare, che è la stessa cosa che
Esatto,
facevano i
non ha
Pelicans.
shooters, ha gente che sa tirare ma non ha shooters. E secondo me sta cosa qua si nota. Peraltro, un altro osservatore su Twitter, che anche lui mi sono dimenticato, chiedo scusa, me l'ha fatto notare. Il grande problema è chi teniamo, come rinnoviamo alla fine di questa stagione, perché i contratti arrivano a termine ed è da mani nei capelli. Quindi queste sono due cose un po' inquietanti. Detto questo, però, appunto, serve un po' di shooting, quello è sicuro. Detto questo, è una squadra, secondo me, che è fatta e finita per i playoff come stile. Cioè, hanno una difesa che è veramente buona, perché, ok, sì, per l'amor di Dio, Conley ha l'età che ha, ok, però Edwards c'ha il corpo, Anderson c'ha il corpo. Anthony Towns ci sta mettendo più impegno degli anni
Sì,
scorsi.
ha fatto alcune partite notevoli, Towns. Altre da prendere ancora su e giù, però ha fatto alcune partite veramente pazzesche, Towns.
E quindi c'è questa cosa qua, e ovviamente Gobert, poi insomma, possiamo starci antipatico quanto volete, può avere la nomea quanto vuoi, però è un giocatore difensivamente
Sta
ineccepibile.
facendo una stagione Gobert fuori di testa. Sta facendo una stagione fuori di testa, Gobert. Sia in difesa che a rimbalzo offensivo. Gobert sta letteralmente girando le partite. Cioè, tipo, la
Sì.
partita di io ho visto quella di stanotte contro Oklahoma.
Ah, contro Cloma gliela vinta lui, eh.
Le ha letteralmente tenuti in partita per un quarto e mezzo. Cioè, un quarto e mezzo è tenuto in partita da solo, praticamente, su due lati del campo. E questa cosa qua, io sono abbastanza convinto che, per l'amor di Dio, i playoff switch di più, i playoff, una serie di cose. Quindi, di sicuro lo stile di gioco di Gobert non è propriamente traducibile al 100% ai playoff. Però penso che non sia neanche quello che si è visto aiuta. Cioè, Hai visto ieri notte, non c'era, cioè stanotte non c'era Coso, non c'era McDaniels, c'era Alexander Walker. Comunque Shea ha avuto una vita complicatona, perché cioè, voglio dire, hanno sempre in campo un paio di difensori perimetrali tra il buono e il molto buono. McDaniels ottimo, hanno corpi lunghi, sono lunghi. Io c'era son un'azione lunghi stasera della partita che ho visto prima, che fondamentalmente in cui non mi ricordo chi di Oklahoma ha finto una tripla e Kyle Anderson ha fatto un close out, e Kyle Anderson non ha fatto un close out duro sul tiratore, ma ha fatto un close out intelligente tra il tiratore in ala, quello che aveva la palla, e quello in angolo. Il tiratore in ala ha cercato fondamentalmente un passaggio in angolo, ha finto la tripla, Anderson ha fatto tipo così e si è allungato un braccio per coprire un po' la visuale al tiratore, e poi ha allungato l'altro braccio verso il difensore, verso l'attaccante in angolo, ed è riuscito comunque a intercettare il passaggio. Cioè, voglio dire, sono tanto lunghi e poi una squadra che praticamente, Towns a parte, è una squadra che gioca durissimo a Minnesota. Cioè, vanno duro al rimbalzo, tagliano duro, attaccano il ferro tanto. No? Questo mi sembra... L'unico dubbio che ho, tu hai detto playoff ready, ho un dubbio per i playoff, che è l'attacco a difesa schierata.
Sì, che tende a essere molto molto statico, quello sì.
Non quello mi piace.
No, infatti è una squadra che vince, è una squadra che ha proprio caratteristiche da playoff, perché è una squadra che molto spesso giocherà il numero maggiore di possessi nella partita, perché tutti quei rimbalzi, tutta quella difesa dura, quelle palle recuperate, funzionerà. In contropiede ottimo, ovviamente, come praticamente ogni squadra.
Per quanto posso dirti una cosa? Per ora in stagione, se non sbaglio, Minnesota è tra le peggiori a livello di differenziale di tiri. Principalmente per le palle perse, loro perdono una quantità di palloni che è folle. Però se non sbaglio, per un mix di tiri liberi, loro prendono tanti tiri liberi, quindi non vengono a volte contate, sono mi pare 5-6 tiri in meno a partita rispetto agli avversari.
Ma è proprio questo, cioè vedi chiaramente tutte quante le caratteristiche che si cercano in playoff: fisicità, difesa, portare a casa più possessi, rimbalzi e liberi, proprio quello che serve ai playoff. Quindi per questa cosa qua, bella. Minnesota mi piace, non so come siamo a livello vibes, se ci sarà un'implosione, Gobert che piglia a pugni di nuovo Anderson, una cosa simile, però sta funzionando. Anthony Edwards, il terzo quarto che ha fatto contro Sacramento, se poi recuperatelo veramente, perché ha fatto, ha proprio fatto l'Anthony Edwards che vogliamo e che ci aspettiamo e speriamo da una vita. Cioè è andato solo al ferro per, non lo so, 10 volte di fila, ha fatto quello che voleva, letteralmente. Tra l'altro la differenza, sono stato contento perché ho visto l'altro ieri questa qui e ieri ho visto quella contro Oklahoma. Quindi ho visto proprio la differenza. E Oklahoma, che per quanto non abbia un
oggi hai visto quella contro Oklahoma.
L'ho vista stamattina, sì. Scusami. Ieri sera e stamattina. Sì. Oklahoma, che non ha un centro rim protector grosso, duro alla valangina. Però comunque sì, accette lungo, J-Dub è grosso. Ci sono vari giocatori che possono infastidire. La differenza è che Edwards ha fatto chiaramente molto meno quello che gli andava di fare al ferro, e si è preso un po' più di triple che mi hanno fatto mangiare un po' le mani. Ma contro Sacramento, che non ha rim protection, perché Sabonis può rim quanto vuoi, ma lo sappiamo che ha dei limiti in quella cosa lì, ha fatto ma quello che vuole. E allora, parentesina su Edwards, così poi non mi ripeto riguardo la gara contro Oklahoma. In entrambe le gare ha attaccato il ferro tanto, contro Sacramento sempre, contro Oklahoma meno. Piccolo vezzo che ho notato e che mi piace tanto è che ha una capacità fantastica di ball handling, non figa come quella di un Curry o di un Irving, però iper proprio funzionale. Non sbaglia mai, e se noti, quando fa la penetrazione lui fa il primo palleggio, poi il secondo è sempre sotto le gambe. E riesce a fare un palleggio sotto le gambe a velocità piena, andando a canestro. Ci cascano, cioè tutti ci cascano come difensore. Perché è una mossa che non ti aspetti, il palleggio sotto le gambe te lo aspetti in una situazione statica sul perimetro, al massimo top per uno step back un po' più figo, lui te lo fa correndo in avanti al massimo della potenza, non perde mai palla, cioè mi sembra veramente uno che non lo so mi ha fatto pensare a ogni tanto Jaylen Brown, che è uno che col palleggio ha problemi, lo si sa, quando ha la gara in cui per due azioni imbrocca bene il palleggio, fa il 50% di Edwards. Io guardo Brown e dico, caspita, sì, che bello, Edwards è una roba, livello palleggio è incredibile e non ci si pensa.
Sì, è vero, è una vero, molto vero. Edwards in generale credo sia uno dei giocatori che più può prendere il controllo di una partita sui due lati del campo per 5 minuti in qualsiasi momento, cioè, ma tipo veramente top 5 della Lega.
Sì.
Però io non lo metto ancora nei primi 10 della Lega, probabilmente non lo metterei neanche in uno l'NBA, quest'anno devo pensarci, forse sì, forse dovrei pensarci, ma lì insomma, perché è troppo su e giù, stacca dalla partita, stacca un'altra cosa che ho notato, poi Edwards è quest'anno qua si sta lamentando tantissimo con
sì.
Allora, in generale Minnesota, squadra che si lamenta tanto con gli altri, tra Gobert, Edwards, ma proprio molto sì, vocali, molto no, questa cosa è una cosa obiettivamente da Minnesota, ho detto ma cacchio, cioè si lamentano tanto rispetto alle altre squadre. E, vabbè, Gobert si è sempre lamentato un botto, Towns si è sempre lamentato abbastanza, Edwards ha veramente preso a lamentarsi, infatti contro cos'era? Contro Oklahoma, che si è preso un tecnico a un certo punto, ma per sfinimento, doveva prendersene tre. Via.
Allora, altre piccole cose su Minnesota. Dicevo, Anthony Towns bene, in questa gara qua contro Sacramento ha proprio letto la difesa e puntato la difesa, cioè quando era contro Lyles, ad esempio.
Migliorato tantissimo letture Towns. Towns è vero playmaker aggiunto di sta squadra, secondo me.
Sì.
Dal post alto o anche fronte a canestro, dall'ala, dalla punta. Sta facendo grandi letture, secondo me. Grandi letture, Towns. Molto bene. Però va tanto su e giù ancora. Non è... Cioè, visto la partita, appunto sto guardando la partita dell'altro giorno, cioè di stanotte, dici va giù, Edwards si è fatto male all'anca, speriamo non sia niente, pare non sia niente, vediamo, no? Ti aspetti che la prenda in mano Towns.
Towns, esatto.
Zero, l'ha presa in mano Troy Brown Jr.
Esatto, cioè, ci sono volte in cui scompare in maniera un po' inspiegabile. Comunque in questa gara qua contro Sacramento, 27 punti, split 60-80-100, e in stagione sta girando 22-9 con 50-40-91. E mi piace molto che giochi minuti con le prime e con le seconde linee, e produce sempre. E alla fin fine la convivenza con Gobert, a inizio stagione hai detto, secondo me la convivenza non sarà troppo problematica, è vero, non me l'aspettavo, ma ho visto tante cose. Ho visto ovviamente la cosa che tutti quanti si immaginano è pick and roll, Gobert rolla e cate in angolo a portare via il difensore, che è abbastanza banalotta e facilmente difendibile. In realtà li ho visti fare azioni in cui i due portano blocco, uno pop, uno rolla. Li ho visto fare azioni in cui entrambi rollano. È stata un'azione, non mi ricordo se era contro Clom o contro Sacramento, in cui sono praticamente partiti entrambi. Mm-hmm. È stato un bel alto basso, tra l'altro, da Carl Anthony Towns a Gobert. Ci sono momenti in cui invece è Gobert che va nel dark spot o ancora un po' più lontano per lasciare... Insomma, sta funzionando questa cosa qua. Sì. Bravo Finch, sta veramente funzionando. E sì. Faccio un salto all'altra gara.
Sta difendendo anche niente male Towns,
secondo me. No, assolutamente. Sta mettendo il corpo, l'ho detto prima. Cioè, Minnesota sta mostrando la faccia migliore. Non so quanto potrà essere, insomma, abbastanza.
Ci stavo pensando l'altro giorno che ci sono... Allora, Minnesota secondo me è una... Minnesota è una squadra da secondo turno. Cioè, è un secondo turno meritevole di essere arrivato un secondo turno, secondo me. Sì. Poi ovviamente dipende da chi trova il primo, però in a vacuum è una squadra da secondo turno. Poi non voglio dire che sia tra le quattro più forti in ottica.
No, però...
Non lo so, magari anche sì, ma devo pensarci, non ci voglio pensare adesso. Però è una squadra in generale da secondo turno. Stavo pensando che anche ad est c'è una squadra, dopo magari ne parliamo a volo. Io ho visto una o due partite, non mi ricordo, dei Knicks. I Knicks sono una squadra che... Non sono una squadra stupida, i Knicks. Sono la versione migliorata dell'anno scorso, ma non migliorata di pochino. Secondo me sono migliorati abbastanza rispetto all'anno scorso. stavo pensando che Minnesota è un'altra roba, ovviamente, ma i Knicks sono... cioè, io non vorrei trovare al primo turno i Knicks. E adesso ne hai quattro che di sicuro... cioè, voglio dire, che hai Philadelphia, Miami, Milwaukee e Boston. E una si beccherà i Knicks al primo turno. E i Knicks, io li sto guardando abbastanza in questa stagione, Knicks sono rognosi e avevano un problema l'anno scorso, che era che si prendevano poche triple e il profilo di tiri non era buono, e l'han risolto. Mm. Ti stanno prendendo un sacco di triple più dell'anno scorso, dominano il ferro, difendono duro. Brunson, magari dopo Brunson ha fatto una roba, devi parlare ancora di Minnesota, tu avevi ancora punti su Minnesota?
Giusto Troy Brown Jr. e poi la chiudevo.
Ok, allora vai su Troy Brown Jr. e poi torniamo un attimo su New York.
Guarda, cosa molto la faccio veloce, così ti lascio parola. Contro Sacramento ho scritto: mi è piaciuto un botto in questa gara. Ho l'impressione che giochi ad estremi, cioè o fa cose super utili e molto silenziose, cioè il rimbalzo, il blocco, l'hustle play, oppure fa il circo. Ma non nel senso negativo, nel senso fa degli appoggi con un double pump, dei tiri complicati, eccetera. Contro Sacramento ha fatto qualche punto, non mi ricordo niente.
Nikhil Alexander Walker mi stai descrivendo.
Ma è pure, esatto. E contro Oklahoma l'ha decisa lui, no, allora, non l'ha decisa lui, nel senso che la gara è stata vinta perché molti più rimbalzi, molti più possessi e difesa più dura, questo abbiamo detto. Minnesota ha tirato e messo 3 triple in più di Oklahoma City e ha preso 15 rimbalzi in più, è lì che si è vinta la gara. Però
Gobert ha distrutto Holmgren. Sì.
Quell'estato. Troy Brown Jr. gli è venuto a un momento Lonnie Walker contro Golden State ai playoff dell'anno scorso, e si è portato a casa il match, cioè nel quarto quarto, tra l'altro con appunto Edwards fuori per la botta all'anca, fa 17 punti in 21 minuti nella gara, split 83-75-67, di cui 12 però nel quarto quarto. È così, ha fatto una tripla che è stato il pre-dagger, poi ha fatto una penetrazione complicatissima con appoggio al canestro.
Allucinante quello.
Ma è questo che dico quando dico fa il circo. Allucinante. Cioè, sto qua te l'ha vinta con una tripla difficile in movimento andando verso sinistra con l'uomo vicino e poi penetrando in maniera assurda, dici ti aspetti una roba del genere da Edwards, da che ne so, da Kat, sì. No, da Troy Brown Jr. Bravo lui, cosa devo dire.
Comunque, no, sono d'accordo.
Sono profondi.
Sì, no. Sono profondi, sì. Diciamo che per essere il tuo decimo di rotazione il Troy Brown Jr., dai, non è malvagio. Non è magari uno di cui mi fido ai playoff, però il decimo di rotazione, insomma, non è. No, due robine su New York, proprio al volo. Mm. È una squadra tanto rognosa. Cioè, la classica squadra di Thibodeau. Sarà un cliché. Ma sono fisici. Forte rimbalzo, sono secondi, se non sbaglio, per rimbalzi. Rebound percentage nella Lega, o primi o secondi, non ricordo. Squadra che perde pochi palloni, che fa pochi falli, fanno le cose che devono fare fatte bene. Però quest'anno qua sono, sto leggendo adesso proprio, sono undicesimi per 3 point attempt rate, che l'anno scorso, se non sbaglio, erano straultimi o 29esimi. E questa cosa qua è una cosa che era quello che dicevo l'anno scorso. New York, se va sotto i 10 punti, non ti riprende più, perché di fatto va avanti a tiri da due, va avanti a liberi, va avanti a... Quest'anno qua invece ha aumentato la mole di tiri su tutti. Brunson sta tirando tantissimo dal palleggio, Barrett sta tirando molto più dell'anno scorso.
Sì, e sta tirando meglio, Barrett è una bella evoluzione.
Esatto, Di Vincenzo era uno che non aveva l'anno scorso, sta tirando tantissimo da tre. Insomma, cioè, Di Vincenzo veramente per i minuti che penso sia quello che tira di più, è sempre che tira Di Vincenzo. E adesso ti dico anche quanto, ma secondo me, se dovessi dirti per 100 possessi, secondo me è quello che tira di più, ed è quello che tira di più con 12 triple per 100 possessi. Però per dirti, 12 Di Vincenzo, 11 e mezzo Quickly, 11 Quentin Grimes, 10 Brunson, 9 Randall, cioè tanta gente che prende tante triple. E Grimes è diventato un giocatore, un difensore. Penso sia stata la miglior difesa che abbia visto su Booker quest'anno, quella di Grimes. E non è la prima volta che lo vedo in questa stagione fare delle prestazioni difensive folli. Grimes, secondo me, Grimes è il classico giocatore che, se per una qualche ragione, perché non viene praticamente coinvolto Grimes in attacco, non viene praticamente coinvolto. Se per una qualche ragione Grimes dovesse non rifirmare o cose così, o dovesse essere disponibile in uno scambio, Grimes è il classico che esce da un sistema, lo mette in un sistema in cui si prende 3-4 tiri di più e improvvisamente Grimes è uno che, perché lui praticamente non, ragazzi, 6-7 punti a partita praticamente non tira mai Grimes, cioè tutti i tiri che si prende sono triple, ma è un gran bel giocatore che potrebbe vedere un ruolo più alto e, insomma, potrebbe funzionare meglio. Per il resto niente, hanno sti 9 giocatori che sono tutti buoni, 9 sono buoni 9 giocatori, una rotazione seria, e li vedo molto solidi, cioè proprio loro li vedo,
cioè, ci sono delle squadre che giocano un basket che è un basket da minimo comune denominatore, cioè un basket che non ti fa volare sulle alte vette, ma almeno sei sicuro che è solido, esatto, tipo Minnesota e New York.
Esattamente, questa sì. Poi di nuovo hanno diverse caratteristiche. Minnesota più lunga,
certo.
Minnesota la superstella. Per quanto Brunson, se quest'anno quando fanno lo Star Game è uno scandalo. Potrebbe addirittura anche per Brunson, ti dico, ok, ci penso sull'NBA perché non siamo troppo distanti. Però
è papà. Voglio
dire, sì, però voglio dire, Edwards è chiaramente un altro livello di giocatore, no?
Certo.
Però voglio dire, sono due. Secondo Minnesota più avanti, però anche New York è una squadra che sì. Se non ci fossero quattro così forti a est, perché secondo me sono quattro abbastanza forti a est, sarebbe una squadra al secondo turno sicuro. Una bella squadra, una bella squadra.
C'è.
Vabbè, andiamo avanti. Senti,
Milwaukee.
Milwaukee.
Allora, ecco, aspetta, fai parlare me e poi tu che l'hai visto di più mi confermi o smentisci.
Non mi piace, metti questo questo, poi
perché siamo d'accordo. Allora, dunque. Ho visto Milwaukee-Miami di stanotte, gara vinta da Milwaukee per 6-7 punti, quello che è, non mi ricordo, eccetera. Allora, iniziamo dalle cose carine. L'attacco dei Bucks è devastante. Sono quarti per offensive rating, l'aggiunta di Lillard ha portato ovviamente una botta in più. Tra l'altro in questa gara qua è tornato Middleton, ha giocato una grossa ventina di minuti, non mi ricordo quanto esattamente, devo controllare ma non ricordo. Ha fatto 17 punti, però 7 su 13 e punti sentiti, costruiti bene. E mi ha fatto tornare in mente il fatto che noi già l'abbiamo detto quando parlavamo della trade a inizio stagione, del fatto che chi veramente beneficerà della trade è Middleton e Beasley, ah, eccetera. Beh,
Middleton è, comunque parliamo di una volta, Middleton è un morto che cammina.
Allora sì, in questa gara qua ha mostrato che sì, è arrivato l'infortunio, erano state cose belle.
Middleton è inguardabile, Middleton sta giocando 20 minuti a partita.
Non so
meglio, meglio sì. 20 che 0 ovviamente, però voglio dire, sì. Però non è, cioè in difesa è inguardabile, in attacco è plantato, come si dice in prima, proprio piantato.
Ecco, in questa no. Okay. Quindi okay. Ora, che sia un fuoco di paglio, che sia un cambiamento di tendenza, questo ce lo dirà al futuro, però questo è quanto. Insomma, da questa gara qua, Middleton veramente ha approfittato delle spaziature, ha approfittato del fatto di ricevere palla una volta che è già vantaggio creato, eccetera, eccetera. 17 punti per l'appunto, 54-33-100 gli split. E gli ultimi 6 punti li ha creati lui, 2 con dei canestri e 1 con un assist finale per chiuderla, perché appunto la presenza degli altri obbligava la difesa a aprirsi. Ora, queste sono le cose belle, l'attacco fortissimo, quello che vuoi. Ora, io era ovvio, lo sappiamo tutti, che quando dai via Holiday e ottieni Lillard, la tua difesa, e Beasley, la tua difesa prende uno schiaffo in faccia notevole. Fin qua siamo tutti d'accordo. Però non c'è, secondo me, giustificazione da roster della merda che ho visto stanotte.
Difesa.
Cioè, la difesa è una difesa da sono tutti sulla palla. È una cosa. C'è stata una quantità. Ho twittato un po' di roba. L'ho twittato, tra l'altro, un'oretta fa. Quindi verso le 21. Due orette fa, verso le 21. Quindi è andata a recuperarlo se vi va. Ma letteralmente i cambi tutti sbagliati, la comunicazione zero, i buchi lasciati, il linguaggio del corpo, braccia basse, difesa in transizione corricchiando, canestri facili d'altra parte. Cioè, Miami era senza Irro ed era senza Butler, e Milwaukee ha concesso 125 punti per 100 possessi a Miami senza Irro e senza Butler. Ora, Miami ha giocato bene, Adebayo ha fatto una gara 31 punti, 27 tiri, ha fatto re del mid range, un sacco di roba, però non ha senso che tu conceda con quella con quegli uomini che hai in difesa dietro, cioè Antetokounmpo e Lopez, tu conceda 125 punti, proprio non ha senso. Ma vai a vedere veramente saltate le rotazioni, Lillard che si perde, giocato, cioè Lauri ha in certe situazioni massacrato Lillard, Lauri che non è più il Lauri di una volta, cioè ridicolissima, proprio perché non, zero impegno, zero reattività della difesa. Allora io non so se è perché c'è una guerra intestina contro l'allenatore, se vogliono mandare messaggi, se ci sono brutte vibrazioni, però una cosa così non ha senso che esista. Cioè l'accetto da Detroit, ma non l'accetto da Milwaukee, nonostante ben sapendo che il personale non è difensivamente adatto e va bene così. Però c'è sta cosa che la gente... Portis, io lo adoro, ma Portis ha fatto una gara, era sempre nel posto sbagliato, si è fatto prendere per il culo da chiunque. È stata una roba veramente... non lo so. Quindi brutta, ma proprio brutta sta cosa. L'hanno vinta perché hanno un attacco comunque schiaccia sassi, perché alla fine è stata una questione di possessi, perché hanno vinto di 7 punti.
Posso dirti comunque che sarebbe dell'attacco schiaccia sassi? Ma per me mica così tanto schiaccia sassi. Cioè, per amore di Dio, io vedo... cioè... sono quarti in attacco, per l'amor del cielo, quarti per offensive rating, per l'amore di Dio. A me non piace molto come viene gestito l'attacco.
Come Bucks. Flow?
A me non piace molto come viene gestito l'attacco Bucks, sono sincero. Ancora troppo Giannis palla in mano. Mai visto un pick and roll Giannis Lillard giocato con Lillard da bloccante, che era la cosa che faceva Giannis con Forbes, che ha fatto con Connaughton sempre, che fa, perché non lo fa con Lillard non lo so, se funziona bene con Forbes e Connaughton figurati cosa può funzionare con Lillard. È stata storicamente la loro miglior giocata in attacco da sempre. Pick and roll Lillard Giannis, cominciamo a vedere un pelino di più, ma anche lì non molto. Non, cioè per amore di Dio, Se vuoi avere quello schifo che hanno in difesa adesso, perché è uno schifo, cioè, adesso stanno provando a portarla in qua di nuovo, tornando alla drop, ma ragazzi non tengono nessuno sul perimetro, cioè,
sono
1-2-3
19esimi come defensive, no, sto cercando,
io sto ancora aspettando per i net rating e gli offensive e defensive rating, sto ancora aspettando un attimo che si stabilizzino. Perché secondo me sta cosa dell'in-season tournament, come scrivono anche su Twitter, ha buttato fuori un sacco di valori così a naso.
Sì, ci sta. Comunque sono 21esimi, per vale quello, guarda, che vale, sono 21esimi.
Guarda, avrei detto che sono bottom 5. Cioè sono point of attack, non tengono nessuno. Nessuno. Nei minuti con Middleton in campo hanno, e quando hanno Beasley e Middleton, sono inguardabili. Devono giocare Beauchamp assolutamente, come dicevo dalla partita 1 io, sono abbastanza convinto di, gioca 16 minuti a partita, devono alzare il minutaggio. Cioè Payne è il miglior giocatore two way, cioè, nel senso che è quello che fa meno danni in difesa, che è sostenibile in attacco al momento tra le guardie, che è una cosa fuori di testa. Beauchamp sta tirando bene dall'angolo, ma Beauchamp al momento, ogni volta che ha la palla in mano, cioè, devi metterlo in angolo e sperare che diventi il tiro.
Sì, è molto cerbiato, spaventato. Sì,
no, però in difesa sta facendo molto bene. E perché Andre Jackson l'hanno provato, stanno provando a farlo giocare, ma Andre Jackson, ragazzi, in attacco è male ancora.
Ieri notte ha messo una tripla a metà tra la tre quarti e l'angolo, quindi molto stretta, di tabella, tirando col piede destro davanti al piede sinistro. Io non lo so, però
no, messo male. Comunque no, non mi piacciono, non mi stanno, non mi piacciono. Cioè, io per dirti una cosa, io sarò un po' un hipster del basket, però io adesso vedo, poi queste qua, ripeto, sono ovviamente, uno deve dare adesso i Celtics favoriti, no? Ovviamente, e non si discute. Sono nettamente più forti. Però lo stile di gioco dei Celtics, io continuo a non vederlo adatto ad un contesto.
È il contrario di quello che abbiamo detto prima riguardo a Minnesota e New York.
Esatto, non lo vedo adatto a un contesto playoff. Milwaukee, ho dei dubbi giganteschi, perché questa qua è la loro squadra, Cioè, per altri hai scusanti, manca questo, manca quello, devono trovarsi, si stanno trovando. Loro, onestamente, se questa qua è la loro squadra. Cioè, questo è il personale che hanno. non credo riusciranno a scambiare per nessuno, perché sono senza asset, non so se arriva qualcuno dal buyout, ma no,
anche perché sai la regola generale più o meno è che per integrare dei componenti nuovi servono 20-25 partite, ne hanno fatte 18,
sì,
siamo lì.
L'attacco
.
Non è l'attacco migliore della Lega. E la difesa
no,
l'attacco
non è il sistema migliore della Lega, poi hanno degli interpreti che sono eccellenti, però non c'è il sì, sistema, cioè...
sì, esatto, hanno Lillard da solo ti garantisce un attacco top 10 praticamente, però
e Antetokounmpo
chiaramente che vabbè, ti dicevo, Philadelphia, secondo me Philadelphia avrà la solita botta dovuta ad Embiid ai playoff, perché comunque ai playoff quelle robe che gli fischiano non te le fischiano, quindi avrà un 35% in meno di tiri liberi come ogni anno, e come ogni anno ci si chiederà quali sono i problemi di Embiid ai playoff, quali sono i problemi di Embiid ai playoff, Dio Madonna, cioè, guarda farlo giocare, quali sono i problemi di Embiid ai playoff. E, a me la squadra che più piace in ottica playoff, per quanto siano nettamente più scarse di queste quattro, è Miami. Mi continua molto, io continuo a ritenere lo stile di Miami incredibilmente adatto e scalabile. Questa iterazione di Miami molto più di quella dell'anno scorso.
È forse la squadra che ha più capacità di versatilità tra lo stile appunto minimo e l'alto volo. Gli manca magari un po' di shooting, perché dovrebbero avere un Tyrell Herro che gli entra tutto, perché hanno solo Duncan Robinson praticamente come shooter minaccioso, che sta facendo tante cose oltre che tirare, ne ho già parlato, non riparlerò, ma bene, anche stanotte molto
c'è
bene.
C'è tanta gente che non esita quando deve tirare.
Vero.
Cioè, per dirti, Hackett, che non è un tiratore, Hackett non ci pensa due volte, eh?
Hackett gli arriva la palla. Ho uno specchietto su di lui dopo.
Facciamolo adesso. Cioè, Hackett... sai che io di Hackett sono proprio, cioè io da proprio il mio numero uno, per, cioè nel senso il mio pallino numero uno, quindi ero straconvinto di Hackett.
Sì.
Lui non ci pensa due volte, eh? Cioè non è un tiratore, ma lui non ci pensa due volte.
No.
Prende e tira. Cioè se gli lasci la tripla in angolo otto volte, lui otto volte la tira. Mi pare fra l'altro che la stia anche mettendo bene, questa è l'impressione che ho io guardandolo giocare, ma
vai a controllare la stat che intanto
39%
io apro...
da 3, perfetto. 39% perfetto. Da 3 e per 100 possessi se ne sta prendendo 6, che non è poco tenendo conto che si sta prendendo tanti tiri da 2 anche, cioè è uno che gioca alla Jimmy Butler, non è che vive sul perimetro.
No.
Ma se è sul perimetro e gliela passano, lui prende e tira. Vabbè, scusa, vai avanti. Specchietto
Hackett, quanto mi ci sono innamorato. Anche intanto mi piace un sacco il look, che sembra veramente Zorro, sì, tra il pizzetto, i baffi, capello lungo. Cioè, sì, veramente
sembra Halloween. Morrison.
Sembra anche Morrison. Sembra anche Morrison. Un po' più bello, direi, di Morrison, però sembra anche Morrison. Sì. Allora, no, in questa gara qua contro Milwaukee, cioè masterclass praticamente, veramente di Hackett. Masterclass. Allora, i commentatori dicevano, quando fai tanti anni al college diventi così, il valore di avere un giocatore che è esperto è questo qua. Ora vorrei dirti, non tutti diventano così, ecco, insomma, devi metterci del tuo, però vabbè. No, ma allora, ha fatto canestro in... ha fatto 14 punti, non ha fatto una cosa devastante, però ha fatto canestro in penetrazione dall'angolo con porti scontro, con step back, con grosso palleggio dietro la schiena e salto a due piedi per prendere metri, swish. Poi ha fatto su Middleton, ti raggiungo nel discorso, Middleton è un cadavere, gli ha fatto una finta di tiro, Middleton è saltato come un cretino a tre metri dal canestro e è andato a appoggiare al ferro. Tra parentesi però, la finta l'ha fatta non solo sollevando la palla, ma anche mosso i piedi, cioè ha messo il piede in posizione di tiro sull'altra palla e poi è partito.
È molto bravo a non fare passi facendo questa cosa qua. È vero.
Ecco,
è molto...
questo è il punto che volevo dire. Allora io non sono così esperto, ma ha il footwork top già 15 della Lega, 10 della Lega? Cioè, lo guardi... perché alla fine lo guardavo e dicevo, boh, allora, è grosso, sì, è alto rispetto agli altri, sì, ok, però non è troppo atletico, non è troppo lungo di gambe e di braccia, non è come Redick, ha una wingspan negativa, però, insomma, Ha detto, come fa sempre se libero? Poi guardi i piedi, cazzo, non fa un passo sbagliato. Cioè, veramente,
Sì.
prende sempre il centimetro. Che il futuro è quella roba che tu non te ne rendi conto. Poi qua il giocatore dice, ma come ha fatto a segnare che era marcato benissimo? Perché si è preso quei 30 centimetri, perché lui ha fatto in un passo la distanza che il difensore ha fatto in due. E quel passo in più sono 30 centimetri ed è ciuff. Ha fatto una quantità, ha fatto dei canestri in penetrazione, in virata, da post, spalle a canestro. Non ha fatto un passo sbagliato, è una roba tremenda sto qua, veramente. E anche i passaggi, questo mi piace molto, lo usano tanto, ma io me lo uso tanto dal post. Uno perché hai automaticamente un mismatch nel 90% dei casi, perché è più alto il difensore diretto. E poi anche nel post ha fatto un paio di momenti in cui scusami, in gomito, ha preso la palla, ha fatto un paio di palleggi, ha dato un'occhiata al campo, è scaricato sul perimetro, un po' in salto, così attirando la difesa. Ora, in questa gara qua, specificatamente, visto che, come ho detto, la squadra era, cioè, le api sui fiori, praticamente, Milwaukee sulla palla, cioè, tutti quanti, cioè, ho visto scene in cui c'è,
Ma questa
chiedo
roba
scusa.
qua, l'ho vista da tante squadre. Il problema, secondo me, è che c'è un. Magari le difese si possono ancora trovare, ma c'è proprio un sovraaiutare
Sì.
quando viene battuto il difensore difensore sul perimetro. È una cosa che ho visto, ne abbiamo parlato anche a inizio stagione, tanto sui Lakers. Guarda caso, una cosa che fanno meno adesso i Lakers, perché
Si
più
sono
minuti a
resi
Christie.
conto.
Sì, ma anche perché la difesa perimetrale, secondo me, è migliorata. Christie sta. Nei suoi minuti, Christie sta facendo molto bene. Poi, vabbè, l'ultima partita, cosa era contro. I Lakers mi stavano piacendo in generale, fino a Philadelphia. Quindi, i Lakers non erano male. E quindi, voglio dire, tante squadre hanno questa cosa qua. Golden State ci sono delle situazioni in cui ti trovi praticamente 5 difensori sulla palla, da quanto collassano. Golden State ha dei problemi serissimi con questa cosa che tu hai appena detto, questa cosa del collassare. Io ho visto un po' di partite di Golden State. Qu quanto ti manca su Hackets? Perché sennò
Finito.
allora facciamo un segmentino Golden State velocissimo.
Vai.
Golden State per me ha problemi seri. Cioè, problemi serissimi dal lato difensivo. Fa tantissimi falli. Fa tantissimi falli, ma è una cosa fuori di testa. Cioè, tutti fanno tantissimi falli perché sono molto piccoli e quindi in qualche modo per compensare questo deficit fisico fanno un sacco di falli, sia le persone in entrata che sul perimetro, che tantissimi. Che vuol dire mandare tanto in lunetta agli avversari, che vuol dire non attaccare mai sempre a difesa schierata, una serie di cose. E perdono un sacco di palloni e la loro difesa in transizione al momento è pessima. E il problema per me non è. È vero che Wiggins ha giocato male per un periodo all'inizio, però Wiggins è da qualche partita che non sta facendo male, secondo me, da quello che ho visto. Il problema è che, ragazzi, Curry, Thompson, Paul. Curry può essere un difensore neutro se circondato da persone capaci, sono d'accordissimo. Però Thompson è inguardabile. Cioè, Klay è proprio inguardabile a livello difensivo. Chris Paul comunque è intelligente di squadra, ma è piccolo e uno contro uno lo battono sempre. Non lo so. C'è una sorta. Non credo sia uno spogliatoio facilissimo in questo momento, perché un allenatore che in una partita come quella di stanotte leva Moody a 4 minuti dalla fine, Moody che stava
Sì,
fondamentalmente.
ho visto sta cosa su Twitter.
Io non l'ho vista, ho visto la partita, non, io ho visto i condensed e a un certo punto ho visto non c'è più Moody. Ho detto, cacchio, sono andato a vedermi la partita, il pezzo di partita in cui ha cambiato Moody. Ho detto, ma veramente ha cambiato Moody? Cioè, si è fatto qualcosa? No, ha cambiato Moody. Moody che, per chi non ha visto la partita, veniva da 11 punti. C'è stato un momento della partita in cui praticamente era Bezenkov contro Moody. Bezenkov che gli ha vinto la partita stanotte. Bezenkov che gli ha vinto la partita. Bezenkov mi sta piacendo molto per Sacramento. Su tutti e due i lati del campo, Bezenkov ha fatto molto bene stanotte. Però vengono costantemente mangiati a rimbalzo offensivo. Fanno un sacco di falli. Fra l'altro, Kerr sta cercando in tutti i modi di avere costantemente due lunghi dentro. Non so se hai notato, ma. Partono con Looney, Green e Looney. poi il pattern è fuori Looney dentro Saric, poi c'è Saric Looney, cioè hanno molti, penso che così a naso, di nuovo dovrei vedere dei numeri, ma così a naso giocano sicuramente più di metà del tempo con i due lunghi.
Ok.
Secondo me anche significativamente più di metà del tempo, questa è la mia impressione, anche perché Saric sta facendo molto bene, però è proprio una questione di taglia, cioè se non hanno il doppio lungo proprio vanno sotto tantissimo di taglia, quindi non capisco perché non dare più minuti a Moody, onestamente, più di quelli che sta facendo, perché Moody ha una comprensione ancora limitata del basket Golden State, forse probabilmente è questo quello che lo blocca. Però Moody potrebbe essere quello che era Otto Porter, molto simile come per una serie di cose, vabbè. E questo Golden State io sono fortemente preoccupato da Golden State, della difesa, per farti capire, non sono a livelli, ma non sono così distante dai livelli di preoccupazione di Golden State da quelli che sono per i Clippers sono ufficialmente preoccupati, possiamo ufficialmente parlarne, per me.
Ok, vai. Io ho visto soltanto la prima di Harden, quella di due settimane fa, però non ho avuto occasione di rivederli. No, ho visto Clippers. Questo momento bellissimo in cui Reggie Jackson e DeAndre Jordan li hanno battuti in un revival del 2015, ma quando erano ai Clippers, non so, vabbè, che stagione incredibile.
C'è stata qualche partita dei Clippers in cui hanno, ma molto velocemente, perché poi bisogna dargli ancora del tempo, secondo me. C'è stata qualche partita in cui la difesa, dopo l'inizio tragico, ma ne abbiamo già parlato la volta scorsa, soprattutto in attacco, mi non piacevano. C'è stata qualche partita in cui la difesa è sembrata tenere, e sembrava ci tenessero loro di più proprio, cioè si sbattevano di più. Sono coincise con Westbrook in panca e Mann nel quinto titolare. Mann che ha fatto molto bene, come dicevamo anche la volta scorsa. E secondo me il tutto è culminato contro Dallas, che ha tirato male quella notte, è vero, però l'impegno che ci ha messo tutti quanti in difesa mi è piaciuto molto. Cioè Harden si è sbattuto tanto. Harden l'ho visto sbattersi tanto su Doncic. Harden l'ho visto sbattersi la notte prima a volte su Zion. Cioè voglio dire, Paul George, vabbè, ha fatto costantemente molto bene su due lati. Kawhi era diventato, insomma, anche se era impegnato di più, diciamo, era diventato un difensore positivo. Secondo me Kawhi fino a questa stagione qua è stato un difensore negativo, mi verrebbe addirittura da dire. Kawhi veramente non bene, eh? Cioè Kawhi ha perso tanto. Kawhi non è il Kawhi dell'anno scorso, secondo me. Vabbè, no, questo magari si rimette in forma, ma Kawhi l'anno scorso è un momento un po' più forte di questo Kawhi. Ti dico, sembravano aver trovato un effort, e poi contro Denver, dal primo all'ultimo minuto, malissimo. C'è una cosa male, proprio male. Male, cioè, ma non lì con la testa. Cioè, non lì, cioè, non so come spiegarlo altrimenti, non lì con la testa. Cioè proprio Harden non lì con la testa. Harden ha fatto delle palle perse che proprio non sei lì con la testa, non stai pensando, non stai. L'unico che continua a piacermi è Paul George. Gli altri tre, cioè Westbrook iper nervoso, sì. Costantemente ad urlare di qua e di là, iper nervoso in campo. Kawhi, io vorrei andare a vedere il game log di Kawhi delle ultime, perché io quelle che ho visto io, cioè Kawhi veramente, vorrei vedere il game log, perché adesso magari ho beccato quelle sfigate io, quindi lo apro al volo, perché contro Denver effettivamente ha giocato bene, sì, quello lì era quella che è l'unica che ho visto bene. Io ho visto quella contro Dallas che ha fatto, cioè, 8 punti con 2 su 12 al tiro, cioè Kawhi che fa 8 punti, non me lo ricordavo. Da quella contro New Orleans, 20 punti, 8 su 17 al tiro, perché per il resto ormai lui praticamente puoi contare, secondo me devi vedere quello, perché gli assist praticamente e un'altra cosa, so che, ripeto, non è una statistica minimamente significativa, però Kawhi, da quando è arrivato Harden, Kawhi in campo prende solamente minus. Cioè contro Denver meno 5, contro Dallas più 24, per quanto non mi sia piaciuto per niente più 24, contro New Orleans meno 15, contro San Antonio meno 2, poi vabbè contro Houston, contro San Antonio più 35 in due partite, 0 contro Denver, meno 18 contro Memphis, cioè non so, meno 8 contro Dallas, l'altro. Non mi convince. Veramente mi convince molto poco di tante cose dei Clippers. Oltre che appunto il punto più grande rimane quello di cui ho imparato la volta scorsa. Tutto questo va considerato in aggiunta a quello che ho imparato la volta scorsa. Cioè che sono piccolissimi.
Certo.
Ma vabbè, vabbè. Passiamo a cose più belle.
Comunque insomma, chi li dava per contender sicuri con l'arrivo di Harden? Noi avevamo detto, calma.
Io ad esempio li davo per contender. Ho detto, cacchio, questi qua sono pretender adesso senza Harden. Harden gli alza un po' il floor.
Io sono contento di averla azzeccata mettendo le mani avanti dicendo calma, signori.
Io dicevo calma anch'io, ovviamente. Dicevo no, calma, ovvio. Però era, la mia era un calma, ma era un... Non sono i favoriti, ma neanche per sbaglio, però sono secondo me tra le contender.
Cioè, beh, è vero che sulla carta Harden risolveva un bel po' di problemi, però vabbè, vediamo se si ripigliano, però è chiaro che... In questo momento sono tra le delusioni della stagione.
Madonna, certo. Sì, senza dubbi.
Allora, parlo un attimino di qualcosina rapida. Siamo nella parte rapid fire perché siamo a 56 minuti, dobbiamo chiuderla rapidamente. Vai. Allora, senti, Utah, l'ho vista contro New Orleans, gara penosa, non ne parlo perché è brutto. Allora, Kyonte George, so che tu lo adori, Allora, io ho visto tanto questa gara qua con attenzione, quindi probabilmente è un campione piccolo. Io ho l'impressione che sia una versione light di Quickly come concetto. Cioè, non l'ho visto creare. È perché quella gara lì non ha creato tanto dal pick and roll e palleggio.
Per gli altri no, secondo me è il miglior passatore che hanno.
Ok, allora in quella gara lì che non ha
secondo
particolarmente
me
fatto. Okay.
Secondo me è il miglior passatore che hanno. No, George è veramente un gran passatore. Per me il dubbio che io con George è riuscirà a prendersi il tiro dal palleggio
sì,
in maniera costante.
Perché in sta gara qua quello che ha fatto è stato, uno, un po' perché la giovinezza e ovviamente il suo stile di gioco, però si è buttato su qualunque linea di passaggio, il che vuol dire che ha fatto due rubate belle e ha concesso vari punti.
Ha mandato 70 volte la difesa in rotazione.
Esatto, esattamente. E ha gestito molto bene, secondo me, il ritmo dell'azione, soprattutto quando bisogna accelerare il ritmo. Cioè, quello lo fa proprio bene, capisce quando bisogna spingere, c'è l'angolo, quello l'ho visto. Però non ha fatto grandi cose in più, per quello ti chiedevo... Tu che l'hai visto di più e che lo conosci meglio, se è un caso che io non abbia visto.
No, lui è un creatore di gioco. Secondo me George, non sarei sorpreso, mettiamola così, se George dovesse diventare in carriera prima o poi uno da 10 assist a partita.
Ah, ok, perfetto. Allora è semplicemente la gara che non era ideale per. Ok, perfetto.
Magari non 10-9, però se voglio dire...
Boh, ci siamo capiti, insomma. Sì. Allora... Fontecchio, bel momento, sta giocando 15 minuti a gara, sta facendo 6 punti con il 40% da 3, insomma sta facendo pochi punti, però gioca, si sta sbattendo, che ci sta perché ovviamente la sua permanenza in campo dipende da, come qualunque giocatore che deve affermare le sue notazioni, da quanto ti sbatti, da uno se il tiro entra, due quanto ti sbatti in difesa, ma contro Ingram in questa gara ha messo 25 punti, ha fatto una gara buona, un po' tranquilla, tra l'altro... New Orleans, dirò due frasi dopo, ma insomma, soprattutto, no, anzi, le dico adesso: New Orleans senza McCollum, e ti dirò di più, anche come McCollum non è un creatore, molto macchinoso l'attacco. Point Zion non funziona, chiedo scusa se posso permettermi.
Non ce l'ha più Zion,
ma anche, cioè, proprio veramente tanto lavoro arrivato, difesa schierata. Ingram che fa un ricciolo dall'angolo verso il centro, riceve e fa un tiro dalla mezza distanza, che ha funzionato, bravi loro, però tipo zero dinamismo, zero muovere la difesa, semplicemente Ingram è bravo a tirare e gli è entrato. Cioè così, comunque Fontecchio per terra, a strappar palle a gente più grossa di lui, sempre con la mano in faccia a Ingram, sempre a sbattere, bravo, veramente bravo, si sta meritando veramente il tempo in campo. In questa gara qua 14 punti, 44-38-75, giocando 28 minuti, quindi gara in cui ha giocato tanto e ha ripagato bene. Una cosina carina, non so se sono stato bravo a notarla o scemo a non notarla prima, una cosina carina che ho notato, Yuta fa sta cosa, e magari voi che seguite di più mi direte lo fa sempre, scemo tu, può essere. Comunque, mette Kessler in angolo e Jordan Clarkson nel dunker spot. E quando l'azione inizia loro si invertono, il che comporta sempre due cose, o un pin down e la tripla libera, oppure il difensore tiene si sbilancia per tenere il tiratore e c'è un corridoio per Kessler per andare a schiacciare. Sta scemata qua l'hanno fatta due o tre volte e ha funzionato bene, ha mosso un po' bene. E, ultima piccola cosa su Utah, se è vero come sembra dalle voci che Utah voglia in futuro ripartire da Keontae George, Lauri Markkanen e Walker Kessler, i tre giovani promettenti, Markkanen già fortissimo eccetera, se io fossi una contender firmo Olynyk domani. Olynyk in sta gara qua, ti dico le stats di sta gara qua, 4 più 4 più 4 con lo 0% dal campo. Ora non voglio dire che gliel'ha decisa lui, perché non gliel'ha decisa lui, ma cazzo, quando era in campo si sente e si vede, è una roba.
Olynyk sta giocando bene anche quest'anno qua. Olynyk niente da dire. Olynyk è l'ottavo di rotazione perfetto.
Porca miseria, da short roll è fantastico, in post è fantastico, ti trova sempre il passaggio buono, se serve.
Ma fra l'altro in difesa, fra l'altro, guarda che Olynyk non è così male.
Io
sono contento che l'esperienza di Jokic ci abbia fatto ricredere tanto. Cioè, i problemi, ci sono dei giocatori che hanno un problema che è sono alti e bianchi, e quello è il loro problema, e sono lenti nello spazio, semplicemente. Cioè, per quegli atleti là sono lenti nello spazio, ma per il resto sono a posto. Olynyk è lentissimo nello spazio, ma lui ha fatto tante cose bene in difesa, un ottimo difensore in poste, uno dalle mani molto attive, e uno comunque che occupa spazio, semplicemente, non è uno che fa tanti falli, una serie di cose. Quindi sì, in un giusto contesto Olynyk potrebbe fare seriamente bene da entrambi i lati del campo.
Sì, sì, secondo me è, cioè, ti manca l'uomo di rotazione per raggiungere la panga, per una contender,
però,
per una contender.
Però non so quanta cara sia come bottega aiuta, ecco. Mettiamola così. Secondo me potrebbe anche finire che ti chiedono abbastanza per Olynyk. Non lo so, vediamo, se non sbaglio in scadenza comunque. Senti, una cosa, io due parole sui Suns le vorrei dire, onestamente. Perché
non l'hai fatto settimana scorsa, siamo orfani.
No, in generale, credo che sia, visto che la settimana scorsa mi ha parlato di Orlando.
Sì, ci sta, certo.
Sono le due squadre più calde della Lega, secondo me, e secondo me i Suns... Una cosa che dico proprio... stavo ascoltando l'ultima puntata di Lowe, quella con Doris Burke, e Lowe chiedeva alla Burke... quale fosse la seconda squadra ad ovest, assumendo che Denver fosse la prima, che penso siamo tutti d'accordo. Io ti dirò molto, molto onestamente che per me, al momento, in ottica playoff, il divario che c'è tra Phoenix e la terza ad ovest è più grande del divario che c'è tra Denver.
Tra Denver e Phoenix, ok, sì.
E faccio questo discorso facendo il richiamo un tweet che avevo letto, un'opinione di Leo Pedersoli, che diceva che Phoenix è contender anche senza Bill, secondo lui, e io sono d'accordissimo. Cioè, Phoenix durante Booker e questo supporting cast è contender. Cioè, secondo me Phoenix senza Bill è la seconda ad ovest. Cioè, secondo me, perché io quello che sto vedendo io è una squadra allenata molto bene da entrambi i lati del campo. È una squadra che con Booker chi l'avrebbe mai detto, torna la point guard e la squadra gira in attacco. Secondo me hanno ancora dei problemini a livelli di perse, soprattutto nei minuti senza Booker, però è una squadra che ha delle ottime spaziature, ottime. È una squadra che attacca costantemente il ferro, va sempre al ferro. Credo sia prima o seconda nella Lega per free throw attempt rate, che è una cosa che è assurda, pensando a... Il problema dei Suns è sempre stato che non andava al ferro, che era tipo ultima o penultima il free throw attempt rate, adesso è tipo seconda, mi pare, dietro Orlando, una cosa del genere. È una squadra che non va sotto rimbalzo, è una squadra che prende una quantità di triple oneste. Questa qua, se ricordate, i problemi sotto Monty erano: prende poche triple e prende pochi liberi in attacco. Mm-hmm. Questa qua è una squadra che mi pare sia top 10 in free point attempt rate, e se non sbaglio è seconda in free throw attempt rate. Adesso, mentre lo dico, vado a controllare di non dire boiate.
Controlla, sì, sicura, allora. Io sono
allora,
su.
Guarda, free throw attempt rate è terza, e free point attempt rate è quindicesima in realtà, quindi metà della Lega, però ovviamente, cioè, a livello di percentuali è tipo seconda, perché ha dei tiratori folli che creano triple aperte una dietro l'altra.
Tanto Booker è a 29 e 9 assist, Durante a 31 punti e 7 rimbalzi e 5 assist.
Allora, fammi fare una cosa, scusa un attimo, voglio, perché oggi in doccia ho pensato ad una cosa che però vorrei capire se sto per dire una boiata incredibile. No, forse posso dirla, correggimi se dico una cagata. Devin Booker è il cestista americano più forte al momento? Stavo pensando, perché mi è sorto questo pensiero? Tu pensi tanto, se ho detto una cazzata, eh? Perché di nuovo, questa qua potrebbe essere una cazzata, non voglio prenderla come, è un pensiero che mi è venuto in testa prima. Perché io vedevo che era l'ennesima partita dei Timberwolves che vedevo, e dicevo, cavolo, però, cioè, Edwards va tanto giù per dei momenti, e per quanto viene spinto comunque dai media, perché non c'è un media che non dica che Edwards sia un fenomeno, no? Che io sono d'accordo, mm-hmm, che sia un fenomeno, però vuol dire tanto spinto. Mi ha ricordato, mi ha fatto venire in testa una cosa che è successa col calcio francese negli anni dopo Zidane. Si va sempre a trovare un nuovo Zidane. E qui il nuovo Zidane prima è stato Gourcuff, poi è stato Nasri, poi è stato, questo non mi mentirà, però chi segue il calcio, poi c'è sempre stato uno, il nuovo Zidane, poi è stato Guiri, c'è sempre stato qualcuno, il nuovo Zidane ovviamente non c'è mai stato, perché di Zidane ce n'è stato uno, però sono stati ossessionati. In questo momento in cui di fatto il basket internazionale ha generato una fila di stelle, secondo me più importanti o più marchettabili anche di quelle americane, tu pensi gli ultimi quanti MVP sono stati stranieri? Non lo so, Embiid, Jokic, 5, sì. Doncic, che probabilmente è la stella giovane più forse la più marcata, straniero, cioè una serie di cose, rischi che tra i primi 7 giocatori della Lega tu abbia 4 stranieri. Quindi stanno cercando il nuovo Messia in tutti i modi.
È vero, perché di base il nuovo Messia sarebbe stato Ja Morant, e poi è successo quello che è successo.
Esatto, stanno cercando il nuovo Messia, è palese che stiano cercando il nuovo Messia. Cioè, vedi anche quanto si parla di Chet, che è un giocatore pazzesco, però stanno cercando il nuovo Messia. E ho detto, ma com'è? È possibile che non ci sia? Chi è il giocatore americano più forte di basket adesso? E io sono arrivato alla fine che è uno tra... Vabbè, ovviamente, i tre della vecchia guardia sono...
Sì,
Tatum e Booker, però onestamente io prendo Booker sopra LeBron al momento, prendo Booker sopra Tatum. Io stavo pensando Booker o Curry, per una serie di ragioni, secondo me Curry fa...
Allora, è troppo presto, però se avesse 2 anni in più di carriera, Haliburton potrebbe, almeno per come sta giocando adesso, Haliburton potrebbe essere contendente principale a Booker in questa cosa qua.
Sì, sì, ma infatti sto proprio pensando a... Però al momento, secondo me Booker è il miglior cestista americano. Così, una cosa che mi è venuta su adesso, che non pensa a Booker come miglior cestista americano.
Il problema è che Booker non c'ha la... Potrebbe anche avere il ruolo mediatico, perché le macchine, lo stile... Però non gliene frega niente.
Non gliene frega assolutamente nulla. Cioè, invece... Edwards, secondo me, sarebbe un gran personaggio mediatico. Booker avrebbe tutto... Booker è... non gliene... No. No, secondo me Booker non gliene frega. Comunque, in generale, Suns, quindi Booker per me adesso è top 5 della Lega, forse anche sopra, non lo so. Cioè, Booker smetterei di dire la migliore guardia, il migliore 2 della Lega. Io credo che Booker sia la migliore guardia della Lega, punto. Mm. Punto. Perché secondo me... Cioè, è folle quello che sta facendo. Guardate giocare Booker, è folle. Cioè, la sera in cui Booker fa schifo per n ragioni, Booker fa 25, 10 e 2 palle perse. 25, 10 e 6 con 2 palle perse e va in lunetta 10 volte. È folle quello che fa. È folle quello che fa. È fuori di testa quello che fa. Sono allenati molto bene, dice Wissan, secondo me, in attacco. Sono allenati bene in difesa, per quanto abbiano delle limitazioni ovvie in difesa, secondo me. Però io sono abbastanza, io credo che la difesa sia una difesa da prima metà, siccome possono arrivare, non dico top 10, siccome non ci arrivano,
però top 15 sì,
top 15 siccome ci possono arrivare, che abbiamo visto l'anno scorso, è quello che basta. E l'attacco, io credo che con Booker e Durant questo qua sia già il migliore attacco della Lega. Abbastanza, cioè, più playoff.
Quindi paradossalmente bisogna anche stare, cioè bisogna saper attutire il colpo dell'aggiunta di Bill, perché potrebbe, non voglio dire essere negativo perché non lo sarà, però bisogna stare attenti che non sia un troppo che stroppia.
Io credo, questa è la mia sensazione venendo di giocare, non aspetto, di nuovo ho già detto una boiata una volta dicendo che le palle perse con Booker caleranno, non caleranno tanto, sono calate tanto con Booker. La mia sensazione è che il salto che Bill farà fare a questa squadra non è così
enorme.
Perché il supporting cast c'è. Io, questa qua è una squadra profonda.
Cioè, paradossalmente c'è. Non c'è così tanto bisogno di Bill come inizio stagione che si pensava, no?
Secondo me il supporting cast c'è di sta squadra.
Perché io vedo di più.
Goodwin sta giocando. Ma ho notato che un po' tutti devono guardarli un po' di più, perché ho sentito di quelle stronzate rete sui Suns folli. Quindi secondo me, di nuovo, partirebbero ovviamente senza Bill dietro Denver al completo, ovviamente, e neanche di poco. Però c'è la profondità. Siccome c'è la profondità, Goodwin sta giocando molto bene, Betty Hop sta giocando bene, Little sta giocando incredibilmente bene, Gordon sta giocando da Dio, Grayson Allen sta giocando molto bene, Nurkic sta facendo tutto quello che deve fare. Sono tanti quelli che... Quindi io non mi aspetto sto... O Bill torna e veramente alla sua squadra, qua è l'attacco, un attacco da un'astronave, allora ok. Però secondo me non lo so, non diventa un'astronave, secondo me. Ecco. Vabbè, poi mia impressione.
Due piccoli punti su Boston per me per concludere, poi ho finito gli argomenti, perché su Atlanta non ho grandi cose da dire. No, in realtà no. Vabbè, cosa che già sapete tutti quanti, Derrick White è il giocatore preferito, il tuo giocatore preferito. Fa tutto.
Quanto ci hai messo ad abituarti al fatto che fosse
pelato?
Porca puttana.
Non ancora.
Porca puttana. Vabbè, vai, scusa.
A parte che è brutto da far... A parte che prima era spelacchiato, non è che... Cioè, però è proprio... Cioè, c'è questo mix tra la testa tonda e gli occhioni che ha lui tondi un po' che vengono in... Non so, vabbè. Comunque, non mi piace
Ricorda
tantissimo
uno di quei
look.
Pesci che vivono molto in profondità nei mari.
Esattamente. Quindi con la lampadina davanti, così sì, la gente viene la bocca, sì, no? Sì. Comunque il giocatore preferito,
lampadina davanti.
Sì, non so cosa c'è. Vabbè. Creatura degli abissi, Derrick White. Creatore di gioco dal palleggio quando Tatum si stufa oppure esce. Se serve finalizza. Fa una valanga di extra pass, di fluidifica il gioco, gestisce il ritmo. Ovviamente una rogna in difesa, questo già si sapeva. Insomma, non lo scopriamo oggi, anzi lo è da ormai da quando è arrivato a Boston, che è chiave, ma veramente veramente bene. Allora, in questa gara qua io ho smesso di illudermi per due cose. Guarda, parlo anche un po' di Atlanta, questa qua. Ci sono due cose che ho visto in questa gara qua che mi hanno detto: ah, vedi che? E poi mi sono detto no, è uno sprazzo. Tatum è andato 10 volte ai liberi, 34 punti, ha fatto qualche momento di vera e propria bully ball in cui andava, portava l'avversario sotto il ferro e andava a canestro. Sprazzi, non ho fiducia che continuerà. E ho visto Trae Young, e questo
perché dici che non continuerà? Se posso,
non lo so, perché fino adesso non l'ha mai fatto, resta troppo innamorato del tiro. Però spero continui, però devo vederlo ancora più e più volte per crederci a sta cosa qua. E Trae Young ha fatto un paio di triple. Attenzione, sto per dire una cosa incredibile. Se tu tiri un tiro da tre con i tuoi piedi a 10 cm dalla linea dei tre punti, la palla entra più spesso che se lo fai a 10 metri dalla linea dei tre punti. Cioè ha preso dei tiri, Cristo il Signore, bene, fatti bene.
Però
in
posso
ritmo.
Dire una cosa su questa cosa che hai appena detto? Io vedo un trend generale nella Lega. Sta tornando la moda del mettere i tiratori a 9 metri dal ferro, secondo me.
Sì.
Come c'era ai tempi, ti ricordi Ryan Anderson? Ai tempi di
certo.
Quando è iniziato a farlo Ryan Anderson, è iniziato a farlo un sacco di gente, tipo 7-8 anni fa. E io vedo tanta gente che ha preso, vabbè, oltre il classico Gordon, che adesso Gordon gioca sempre, cioè in catch and shoot Gordon gioca a 8 metri e mezzo dal canestro, Eric Gordon.
Madonna.
Gioca un metro abbondante tra linea da 3. Un altro che è iniziato a farlo tanto spesso, che viene usato tanto spesso qui, è Isaiah Joe.
È vero.
Secondo me l'ho visto usato anche da non mi ricordo chi altro.
È vero che Joe prende triple, è sempre un passone dietro la linea.
Sì, stavo guardando un'altra partita l'altro giorno e vedi proprio che è per disegno, cioè li mettono per allargare ancora di più il campo e perché oltretutto il passaggio dalla punta all'uomo distante in ala è fondamentalmente non è un pallone che puoi rubare perché è un passaggio
certo.
Sicuro, un passaggio all'indietro, un passaggio da rugby praticamente, no?
Esatto.
E non mi viene in testa chi è l'altro, ma so che secondo me sta ripartendo questa, okay. Cioè Trae Young è anticonformista in questa cosa.
Sì, che in realtà no, perché l'ho fatto due volte in poco tempo.
Okay.
Ho iniziato a sperare, perché allora, lo sapete il mio teorema su Trae Young, lo ripeto rapidissimamente per chi non lo sapesse, salve, ben arrivato con noi in questo viaggio. Trae Young per me è un tiratore migliore delle sue percentuali, ma è una minaccia peggiore di quello che le difese lo considerano, nel senso che si piglia un miliardo di triple da 100 metri con ancora 18 secondi sul cronometro, sto maledetto, siccome gliene entra una ogni 5, allora i difensori hanno paura e si apre il campo. Io guardo molto di più il fatto che 4 volte su 5 non entra e quindi tira quanto vuoi, bam bing, non me la vincerei mai tirando da 40 metri, fine. Comunque vabbè, fa ste due triple, una addirittura uscendo da un blocco, mettendo bene i piedi a terra, solo retina, sì ti giuro, solo retina, cose belle. Ho detto dai che ha capito che se si avvicina, è difficile perché è piccolo per amor di Dio, però dai se possiamo fare che... No, finì in seconda metà della gara, si è preso 4 triple con ancora 17-16 secondi sul cronometro.
Senti,
da
visto che hai visto Atlanta, ti faccio una domanda. Secondo te perché Atlanta, con quei diamine di difensori che ha, riesce a fare schifo in difesa?
Guarda, è una bella domanda.
Perché io li vedo giocare, dico, questi hanno corpi.
A parte Young, hanno tutti i corpi. Okongwu, Capela, Hunter, Murray.
Intelligente. L'unica cosa che sono riuscito, che ho pensato è che gli manchi un comunicatore in difesa. Perché non vedo... Cioè, Hunter, Johnson,
allora, è vero,
Murray,
è vero
Capela,
che
Okongwu.
È vero che né Capela né Okongwu sono quel tipo di difensore che comunica e che muove gli altri. Non sono quell'Orford, quel Grant Williams. Pensa che bene avrebbe fatto Grant Williams la squadra qua in difesa.
Non sarebbe male, sì.
Può essere questa cosa qua. Non so perché, però è vero che la somma delle parti è inferiore al totale come cosa.
Di brutto, cioè sì. Non di poco. Perché Atlanta credo sia tipo una delle 5 peggiori difese della Lega. Fatemi controllare. Ogni volta che vedo giocare invece mi viene da dire: cazzo, sti qua potrebbero fare veramente bene in difesa.
Fammi vedere com'è Atlanta.
Allora, guarda, ti dico adesso: defense.
Chi arriva primo?
25.
Ah, ecco, vedi, perfetto. Infatti, sì. Vabbè. 117.5, madonna. Comunque, no, l'ultima cosa che ho da dire, tra l'altro ti ho taggato, non so, beh, ti ho messo let su Twitter. Devo vedere, punto importante per Boston per il futuro, quanti minuti danno ad Alano Benton. Perché quando ha giocato contro Atlanta, prima gara in cui ha giocato 18 minuti, una cosa del genere... Prima ha giocato 6, 2, 1, 8, eccetera. Quando ha giocato ha fatto veramente bene, perché ha il corpo, le leve, mi ricorda molto, dicevo su Twitter, ora non per stile di gioco, però per il corpo, quel Sean Livingston di Golden State, cioè quella presenza chiaramente molto più alta del pari ruolo, che ti dà un grosso vantaggio, che ti gestisce la palla, che ti passa meglio di Livingston ed è meno atletico di Livingston, però questa cosa del il rimbalzo in attacco te lo strappa lui perché va in più, dallo short roll è più alto, vede meglio, scarica. Questo qua secondo me è molto utile in un attacco come Boston, che è molto drive and kick infinito. Speriamo possa tenere sui minuti, possa produrre abbastanza per meritarsi di stare in campo.
Anche
chiaramente,
secondo me Banton starebbe bene in questo contesto qua, darebbe qualcosa che non hanno gli
altri. Sulla carta mi piace tanto, vediamo se non ha giocato tanto perché non ce la fa o perché magari adesso inizierà a giocare un po' di più dalla gara di qualche giorno fa.
Però sono d'accordo con te, poi vabbè, insomma, a tutti e due piace Banton. Ma senti, io direi, poi abbiamo parlato di un sacco di robe,
io ho finito.
Sì, no, ma io la chiuderei qua in generale, perché avrei poche cose da aggiungere rispetto a quello che hai detto.
Allora basta, tu devi andare a fare 50 cose. Io devo andare a giocare a Tony Hawk. A posto così.
Io buono, un po' ti invidio. Cioè, non è un sentimento propriamente mio l'invidia, ma in questo caso qua.
In questa festa sera, sì. Così. Va bene, boh, non posso fare altro, come sempre, che ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre.
Signori e signori, buona stagione a tutti.
Buona stagione, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
Buonasera, Andre, buonasera a tutti.